Paolo Rebuffo, buongiorno.
Buongiorno Leonardo, ciao.
Tutto bene?
Sì, è tutto bene. Insomma, queste sono state giornate per i blogger di quelle campali. Sta accadendo tutto, siamo sull'orlo del baratro, come ci siamo detti 2 o 3 volte, e le cose stanno accadendo. E quindi speriamo che accadano.
Stanno accadendo cosa significa? Io ho letto un attimo il tuo pezzo relativo a grecizzazione in corso e insomma. Mi pare che tu dica qualcosa di particolare nel colpo.
Sì, ecco, insomma, è notizia abbastanza fresca, battuta dalle agenzie un'ora fa, io me l'aspettavo ovviamente, è trapelato dal vertice di Cannes che l'Italia, insomma, sostanzialmente ha accettato quello che accettò la Grecia all'inizio del suo calvario, che una commissione, in questo caso gli ispettori del solo Fondo Monetario Internazionale, ma potrebbe anche essere formata da ispettori dell'Unione Europea, vigili periodicamente sull'attuazione del programma che ci imporrà o che ci è già imposto, probabilmente non lo sappiamo perché saranno carte segrete, il Fondo Monetario Internazionale per comprare i nostri bond.
Mi
E
pare
adesso,
che la soluzione da questo punto di vista però è inevitabile, voglio dire, se tu vuoi far parte, difendere un sistema come quello della moneta unica o dell'economia globalizzata legata alla fiat money, non credo ci siano altre possibilità.
sì, se non sei in condizione di pagare, ma poi da un certo punto di vista, ora io sentiremo sicuramente anche articoli di sdegno, di orgoglio nazionale, ma è un bel momento, se siamo lì con il cappello in mano e vogliamo continuare a stare in questo sistema, a farci prestare i soldi, a drogarci continuamente di debito, queste sono le condizioni. Papandreou ha provato, facendo un calcolo forse sbagliato, a uscire, abbiamo visto quello che è successo, no?
No, beh, io credo che Papandreou, se permetti, ha provato a togliersi di dosso, diciamo, le responsabilità dicendo diamo ai greci.
Ah no, no, sì, no, sì, io la vedevo in maniera più, hai ragione, perfettamente, la vedevo in maniera più romantica, è chiaro che ha fatto un calcolo politico per sé, è un cialtrone pazzesco, Papandreou ci mancherebbe, non difenderò mai uno così, è peggio dei nostri, insomma, no?
Poi
Cioè,
e la Grecia, voglio dire, notoriamente ha falsificato anche i conti. Quindi voglio dire, questa è la dimostrazione di cosa sono gli stati. Però io la cosa di Papandreou non ne avevo ancora parlato, però ne possiamo dibattere un attimo io e te. La trovo abbastanza ridicola perché non riesco a capire perché ai greci si debba chiedere adesso se vogliono uscire dall'euro, ma a gran parte delle popolazioni europee, tanto per dire oltre ai greci, non è mai stato chiesto se volevano entrare nell'euro. Cioè, è divertente questa democrazia usata a corrente alternata.
ma soprattutto, guarda, allora, ieri è stata veramente una giornata interessantissima dal punto di vista proprio filosofico su cosa sta diventando l'Unione Europea, perché Papandreou è stato chiamato violentemente da Merkel e Sarkozy, che gli hanno sostanzialmente detto come ti permetti di sottoporre ai tuoi cittadini un referendum sulle misure che ti abbiamo imposto. Guai a te. E i mercati come reagivano? Reagivano male se la notizia poteva essere quella del referendum, cioè della democrazia, e bene, se invece il referendum non si fosse più fatto, adesso probabilmente non si farà, vedremo, quindi cosa vuol dire? Che i mercati non vogliono che i cittadini si esprimano non tanto sul costo degli aiuti europei, ma sull'euro stesso, perché poi parliamoci chiaro, il referendum non era su volete questo piano o non volete questo piano, era volete stare nell'euro, ma volete stare nell'euro, perché poi le conseguenze erano ovvie da questo punto di vista.
Senti, ti voglio leggere una frase molto bella che il mio amico Rodolfo Nasini ha postato molto acume sulla sua pagina Facebook. Dice, riassumendo, abbiamo una crisi causata da tassi troppo bassi, aiuti di Stato che dissanguano le imprese sane e interventismo statale in economia. La risolveremo abbassando i tassi, sussidiando le imprese e facendo entrare di più lo Stato nell'economia.
Guarda,
Tranquilli, tranquilli.
parole sante,
No,
tutto
tra l'altro
vero.
questo l'ho citata per dirti cosa ne pensi della prima uscita di Draghi sull'abbassamento dei tassi.
Ma io, cosa vuoi che ne pensi? Io penso che, a parte il fatto che è stato anche un colpo di teatro, poteva farlo benissimo il suo predecessore, ma come sempre, per dare ancora un po' di cocaina in più ai mercati, abbiamo avuto marcare le differenze in qualche modo, Draghi. Io penso che si va come al solito nella direzione assolutamente sbagliata, perché non è che abbassando i tassi in questo momento si risolvono i problemi strutturali che che abbiamo in Europa. Il problema strutturale è che continuiamo a vivere al di sopra delle nostre possibilità e siamo anche e i tassi tenuti marginalmente così bassi sono esattamente la cura sbagliata per un malato terminale, perché cosa fai? Uno che è malato perché fa troppo debito, gli fai fare ancora più debito.
Esatto, questo è il punto su cui bisognerebbe però chiarire le idee a tutti coloro che oggi parlano di misure per la crescita mettendoci soldi pubblici, che mi pare un poco sconvolgente, no? Cioè...
Sì, allora, dunque, lo ripetiamo ancora una volta, guarda, è importante che le persone lo capiscano. L'unica misura per la crescita possibile è l'abbassamento della spesa pubblica, il taglio feroce delle imposte e a contorno ovviamente magari anche togliere tutte quelle lacci burocratici e quelle chiusure corporative che impediscono di fare libera impresa in Italia, no? Tutto il resto sono fandonie, panzane, sono aria fritta. Io quando il capo dello Stato ci viene a raccontare bisogna pensare alla crescita, uno che ha fatto il parassita per 50 anni e ha continuato a costruire il debito pubblico, ma come si permette anche solo di parlare? Io oggi si parla giustamente di dimissioni di Berlusconi, ma io voglio le dimissioni di Napolitano. Io questa gente qua non la voglio più vedere, che si permette ancora di mettere sotto tutela il governo Napolitano, che è uno...
Senti un po'. Parlando della crisi italiana, tu mi dicevi prima in un pool parlé il discorso di come i tassi dei BTP a 10 anni e a 2 anni, cioè a breve e a lungo termine, si stiano avvicinando, no?
Sì, questo è un fattore abbastanza tecnico. Allora, ci si chiede quando il mercato stima che un paese sia sostanzialmente insolvente. C'è un punto. A tassi alti, quando la curva dei tassi si inverte, e tipicamente quando un paese deve pagare più o meno lo stesso tasso, oppure un tasso superiore a 2 anni rispetto a quello che paga a 10 anni, possiamo affermare che il mercato stima quel paese insolvente. Perché in realtà che cosa succede? Perché il mercato va a guardare non tanto al rendimento reale del bond, dei bond che il paese emette, ma al loro prezzo, stimando un certo grado di haircut. Per fare un esempio, prendiamo la Grecia. Tu sai che il rendimento di un titolo di Stato greco a un anno è intorno al 250%, no?
Sì.
Ma se tu vai a vedere il prezzo dei titoli di Stato con pari rendimento, sono tutti uguali, da un anno a 10 anni, tutti intorno a 30, 31, 32. Perché? Perché il mercato stima che la Grecia taglierà di 72 punti o 60 o 65 punti o 70 punti a seconda del momento
il rimborso
del debito. Per un calcolo matematico minore è la scadenza di un titolo di Stato, a parità di prezzo l'interesse è più alto. Fin quando la curva dei tassi è normale, cioè normalmente si deve pagare di meno per scadenze più basse, di più per scadenze più alti, allora vuol dire che un paese è percepito come solvibile. Quando invece questa curva si inverte e diventa piatta, la festa è finita, il mercato dà per spacciato il mercato, quel paese.
L'Italia si sta
avvicinando molto a quel punto lì, cioè la differenza tra tassi a 2 anni e tassi a 10 anni è risibile. Perché è vero che intorno al punto percentuale, no? Quindi uno può dire tanto, ma tra 5,5 e 6,5, non tra 2 e 3%, la differenza percentuale è molto bassa. E siamo al punto di non ritorno, cioè al punto in cui, come Grecia, Portogallo e Irlanda, dovremmo vivere di ispettori della Troica italiana, che salutiamo, e di aiuti pubblici di tutti i cittadini europei.
Senti, un'ultima domanda. Noi che da sempre osserviamo l'andamento dei metalli preziosi, nella fattispecie dell'oro e dell'argento, abbiamo notato in questi 2 mesi in cui, a fronte dell'avanzata comunque della crisi, c'è stata per certi versi una... se vogliamo, manipolazione per quello che riguarda il prezzo dell'oro, che ciò nonostante mi pare abbia retto tremendamente bene, cioè è arrivato una volta a 1590, parliamo rispetto al dollaro così classico, ma è rimasto tendenzialmente tra i 1600 e 1700 ed ora pare che stia ritornando a crescere. Qual è il tuo punto di vista in merito?
Il punto di vista io... Non ci vedo tanto una manipolazione, perché se andiamo a vedere in euro, l'oro sostanzialmente è rimasto è rimasto costante, cioè l'oro è sceso un po' nel momento in cui la moneta americana per un breve periodo si è un po' apprezzata rispetto a tutte le altre valute. E se ci pensi, Leonardo, questo è un salto di qualità notevole per l'oro, perché sta diventando sempre di più da commodities a valuta. Attenzione.
Certo, interessante.
Esatto, sai per quale motivo? Perché in realtà sempre più banche centrali lo usano per gli scambi internazionali e poi ci sono alcune banche centrali, numero uno, quella russa, che lo stanno realmente accumulando. Io credo in un'ottica, e ce ne accorgeremo tra qualche mese forse, neanche tra qualche anno, di far tornare il rublo una moneta internazionale importante, dicendo: signore, noi abbiamo un rublo forte perché è backed by gold, cioè è, come dire, garantito da un'enorme quantità di oro. Io ogni tanto posto, diciamo, il grafico della quantità di oro che si sta comprando la banca centrale russa mese per mese, e sono accumulate tonnellate su tonnellate su tonnellate. Adesso è arrivata a livelli stellari in questo momento. Tra poco diventerà certamente il paese con più oro al mondo. E questa è una scelta ed è, diciamo, forse il primo passo a un ritorno di una sorta di convertibilità metallica. Vedremo se ci sarà solamente l'oro, ci sarà anche l'argento o altri metalli. Questo non lo possiamo, come dire, prevedere.
Diciamo,
però io non credo che ci sia tanto una manipolazione quanto una, come dire, un'evoluzione dell'oro da una classe di investimento a un'altra classe di investimento, da commodities a valute. Ora io l'oro lo guarderei molto di più in relazione con le altre valute, ovviamente la valuta più forte del mondo, su questo non c'è dubbio.
Bene, grazie mille Paolo.
Figurati, ciao.
Ci risentiamo, ciao.